Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie in Esodo 20, dal verso 18. Or tutto il popolo udiva i tuoni, i suoni della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante, a tal vista tremarono e se ne stava lungi. E disse a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio che non abbiamo a morire. E Mosè disse al popolo: non temete, poiché Dio è venuto per mettervi alla prova e affinché il suo timore vi stia dinanzi, e così non pecchiate. Il popolo dunque se ne stava da lungi, ma Mosè si avvicinò alla caligine dove era Dio. E l'Eterno disse a Dio: dirai così ai figli di Israele: voi stessi avete visto che vi ho parlato dai cieli. Non fate altri dei accanto a me, non vi fate dei d'argento né dei di oro. Fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di azione di grazia, le tue pecore, i tuoi buoi. In qualunque luogo dove farò che il mio nome sia ricordato, io verrò a te e ti benedirò. E se mi fai un altare di pietre, non lo costruire di pietre tagliate, perché se tu alzassi su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. E non salire il mio altare per gradini, affinché la tua nudità non si scopra sopra esso. Nel luogo santissimo, dentro il tabernacolo, c'era un mobile speciale che era l'arca del patto. Nell'arca del patto c'erano le tre cose molto importanti: il bastone di Mosè, le tavole della legge e un'anfora con un poco di manna. Una cosa interessante era successa con la manna, perché questo era il pane che alimentava il popolo e solamente durava un giorno. Se qualcuno metteva da parte della manna per il seguente giorno, diventava muffo, si perdeva. Però dentro l'arca la manna non si è mai scomposta, si è mantenuta fresca durante tutti i mesi e gli anni che è stata nell'arca. Allora vediamo qua che l'arca, che è un simbolo della gloria, della presenza di Dio, stava preservando un elemento naturale che era la manna. Anche se soprannaturalmente Dio lo aveva inviato, però era un alimento per il popolo. Quello che voglio rimarcare qua è che oggigiorno noi abbiamo bisogno di preservare, per esempio, il nostro cuore, i nostri pensieri, i nostri criteri. Dobbiamo preservare le nostre motivazioni. Come possiamo preservare davanti a tanta insicurezza, tanti attacchi, tante circostanze negative? Come possiamo preservare la pace? Come possiamo preservare la santità? Come possiamo preservare emozioni che siano equanime? Come posso preservare tutto quello che Dio mi ha dato? Come posso finire la mia carriera con gioia nel ministero che ho ricevuto dal Signore? L'unica forma è che stiamo coperti dalla gloria del Signore. Così come la manna era preservata nell'arca del patto, così anche la gloria di Dio che è caduta sul Sinai è caduta con il proposito di preservare la nazione di Israele. Due cose dice Dio a questo popolo: affinché non pecchiate, e lo dice molto chiaramente, perché non pecchiate e per preservarvi, per provare i vostri cuori e affinché non pecchiate. Fratelli, come possiamo noi, davanti a tante minacce, tanti problemi, tante tentazioni, possiamo essere preservati? Non solamente la nostra natura carnale, se non le influenze che ci affliggono. L'unico modo è per la gloria di Dio. È per questo che voglio parlare in quest'ora sul tema preservati dalla manifestazione di Dio. Orbene, questa manifestazione di Dio nel Monte Sinai è stato qualcosa di molto interessante, di molto peculiare, qualcosa di molto soprannaturale. Questo è l'Evangelo. L'Evangelo, dice la Bibbia, non consiste in parole, però consiste in potenza dello Spirito Santo. La Bibbia dice: Cristo in voi è la speranza di gloria. Da lì che come posso io allora vivere una vita vittoriosa? In primo luogo, fratelli, quando voglia Dio riposiamo in Dio e impariamo a conoscerlo. Che interessante, nel capitolo 19 del libro dell'Esodo incontriamo il popolo di Israele che veniva d'Egitto ed avevano passato già 3 mesi nel deserto. Leggete con me i primi 3 versi. Nel primo giorno del 3° mese da che furono usciti dal paese d'Egitto, i figlioli di Israele giunsero al deserto di Sinai. Essendo partiti da Refidim, giunsero al deserto di Sinai e si accamparono nel deserto. Qui vi si accampò Israele di rimpetto al monte. La parola che voglio far risaltare qua è riposare, accampare. Accampare davanti al monte. Oggigiorno, fratelli, non stiamo sperimentando questa opera naturale, soprannaturale di Dio nella nostra vita, è perché non abbiamo imparato ad accampare, cioè a riposare in Dio. Nella vita di Israele, in questi 3 mesi che sono passati tra una battaglia e un'altra, che ci ricordano le battaglie che abbiamo nella nostra vita, battaglie finanziarie, mancanza di lavoro, problemi familiari, problemi, fratelli, di tentazione, problemi di insicurezza, problemi di minacce internazionali, problema i problemi e le pesti che si stanno alzando. Cosa possiamo fare voi e Dio? Per esempio, cosa possiamo fare contro il virus dell'Ebola? Secondo le ultime informazioni, sembra che si sta espandendo sempre di più e questo potrebbe in un prossimo futuro cambiare le nostre abitudini, per esempio non salutarci più dandoci la mano, saluteremo come i giapponesi con un inchino. Che cosa potremo toccare, cosa non potremo toccare, cosa faremo quando si va nei bagni e magari nei bagni pubblici? Tutto questo dovrà cambiare. Che possiamo fare contro l'Ebola? E non solo questo, non possiamo già far niente contro il chikungunya, che è un male del nostro paese. Ero davanti al computer in questi giorni e lì subito è comparsa una zanzara che era grandissima e io l'ho uccisa subito, però presto o tardi una di esse mi pungerà e mi verrà questo chikungunya. Nel deserto, fratelli, non c'era niente, non c'erano stazioni di benzina, non c'erano supermercati. Cosa potevano fare in mezzo a tanti problemi? Non angustiarsi, se non che accampare. Riposare. Dove? Riposare nella sovranità di Dio. Nella salvezza io devo riposare. Se sono salvo, io ho il segno della vita nel mio cuore. Il mio passaporto ha già la visa e se Dio mi chiama alla sua presenza, dirò presente Signore. A riposare nella gloria di Dio mi dà la speranza che ho la vita eterna e posso chiedere consigli, riceverò sapienza dall'alto, intelligenza spirituale. Il popolo ha accampato e questo noi abbiamo bisogno. Una volta Giairo era afflitto, sua figlia era malata e voleva che fosse guarita, era gravemente inferma, aveva fatto tutto il possibile però non migliorava. È andato da Gesù e gli chiede che vada alla sua casa per guarirla. Gli ha detto Gesù, ha detto sì, vado. Però mentre cammino arriva la notizia che la figlia era morta. Che possiamo fare davanti alla morte? Non si può fare niente. La unica cosa in cui si pensa è il funerale, non si può pensare in altre cose. Però Gesù ha cambiato la mentalità di Giairo e gli ha detto non temere, credi solamente. La parola credere in greco si può tradurre anche come riposare. In altre parole possiamo fare questa traduzione. Non temere, riposa solamente. Il popolo accampò. Cosa sta dicendo Dio a te e a me? Figlio mio, riposa, riposa nella mia sovranità. Giairo ha riposato nella sovranità di Cristo, sapeva quello che avrebbe fatto ed effettivamente Gesù ha risuscitato questa bambina. Questo problema che già puzza per voi e per me e diciamo che non ha soluzione, vi voglio dire una cosa, per Cristo sì ha soluzione. Però Dio ci chiede di riposare di riposare, quando noi apprendiamo in altre parole a camminare per fede, perché questo è riposare, questo significa accampare, accampare davanti al monte di Dio, quando noi camminiamo per la fede, è lì che avremo l'esperienza della manifestazione della gloria di Dio, perché non andiamo per vista se non per fede. Gesù ha detto a Marta: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La fede è importante affinché la gloria di Dio si manifesti nella nostra vita. Quando essi sono arrivati e hanno visto il monte, era come tutte le altre montagne, però la gloria di Dio è caduta su quel monte. Quando noi camminiamo per fede, andiamo di gloria in gloria e potere in potere. La nazione di Israele aveva visto il potere di Dio in Egitto in questi 3 mesi di tragitto nel deserto. Avevano visto il potere di Dio, però non avevano avuto la rivelazione della persona di Dio. Nel monte Sinai non hanno visto miracoli, ma sì, hanno visto la gloria di Dio. Dio vuole che passiamo dal fare un'esperienza con la sanità divina, con un'esperienza gloriosa di la risposta a una necessità personale, a conoscerlo personalmente a Lui. E quando Dio chiede questo, ci dice: figlio, voglio che apprendi a camminare per fede, perché il giusto per la fede vivrà. La fede ci apre il cammino a usufruire della gloria di Dio. Dice nel versetto 4, nel capitolo 19: voi avete veduto quello che ho fatto agli egiziani, come io vi ho portato sopra ali di aquila e vi ho menato a me. Dio ci ha attratti. Dio ha attratto voi e me. Alcune volte noi pensiamo che siamo noi ad avvicinarsi a Dio, ma non è così, è Lui che si avvicina a noi. Il Signore dice in Giovanni 6, 44: nessuno può venire se non che il Padre che mi ha mandato lo attiri. Voi e Dio siamo stati attratti dal Padre, dallo Spirito Santo, per la parola. Dio ha usato chissà una persona, una circostanza, però noi non siamo cristiani per caso, se non che per la calamita della gloria di Dio. Così Dio ha attratto questo popolo al Monte Sinai, dice: io vi ho attratti a me. La cosa importante è rispondere a questa attrazione. Per questo la Bibbia dice: se ascoltate la sua voce oggi, non indurite i vostri cuori. Dio ci attira con la parola, con i messaggi, con le letture bibliche, ci attrae per lo Spirito Santo, per le circostanze della vita. Non induriamo i nostri cuori. Non dite: io so che il Signore mi sta parlando, però voglio continuare a fare quello che vuole. Attenzione. Perché verrà il giorno che Dio non vi chiamerà più, perché dice la parola di Dio che lo Spirito del Signore non contenderà con lo Spirito dell'uomo per sempre. E l'attrazione di Dio è per bene. Quello che viene a me, ha detto Gesù, io non lo caccerò fuori. Se noi rispondiamo a questa attrazione divina, quante volte Dio ci ha attratto? Per esempio, a mezzanotte ci svegliamo. E perché ci siamo svegliati? Perché mi è andato via il sonno di colpo? Perché mi sta chiamando a pregare? Mi sta chiamando alla sua presenza, alla lettura biblica? Perché stiamo nel nostro scrittore, al nostro computer e lo Spirito Santo ci attira? Sospendi questo, adesso voglio che cerchi la mia faccia. Dio sta attraendo il suo popolo affinché la gloria di Dio si manifesti e io devo rispondere a questa chiamata. Dice la parola di Dio in Giacomo 4:8: appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Alcuni già non vogliono neanche venire alla chiesa. Io vi faccio le congratulazioni, perché quelli che siete qua vogliono avvicinarsi di più al Signore, e non solamente la domenica, se non che tutti i giorni della settimana. Lo Spirito Santo mi sta attraendo. Avvicinatevi a Dio e Lui si accercherà a voi. Allora, se Dio si avvicina a noi, chi si metterà contro di noi? Egli si incaricherà di ogni nostra battaglia. Per questo che Davide, comprendendo questa strategia spirituale, nel Salmo 73, 28, ha detto: ma quanto a me è il mio bene di accostarmi a Dio. Alleluia, che bello! Avvicinarmi a Dio, accostarmi a Dio. Questo popolo si è avvicinato perché Dio lo stava attraendo ed era il bene per voi e anche per me. Il Signore dice in Geremia 29:13: e mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. E io mi lascerò trovare da voi e vi farò tornare dalla vostra cattività. Dove Dio rompe le catene? Alla sua presenza. Però quanta gente vuole essere libera di passioni stupidi, di attitudini, cattivi comportamenti e sono lontani da Dio, non vogliono venire in chiesa, non vogliono pregare. E quando potranno cambiare? Dice il Signore, mi cercherete, mi troverete perché mi cercherete con tutto il cuore, sarò trovato da voi e come risultato vi farò ritornare dalla vostra prigionia. Fratelli, nessun pastore ha capacità di rompere le catene. Chi rompe le catene è la presenza del Signore. Chi rompe le opere del diavolo e lo Spirito Santo. Il problema è che noi non vogliamo cercare questa presenza. Dio ci attrae. Ditemi se non è vero quello che sta succedendo oggigiorno. Tutti i problemi internazionali. Ascoltate bene questi. Siamo alla porta del rapimento della Chiesa. Siamo alla porta della seconda venuta di Cristo, quando Gesù ha parlato delle peste, del rumore di guerre, di guerre. Ieri stesso per televisione, ISIS ha fatto una minaccia a tutti i cristiani di tutto il mondo. Persecuzione. Saremo perseguitati, fratelli. Come resisteremo? Ho ricevuto in questa settimana alcune fotografie molto forti di cristiani decapitati in Iraq, in Siria, giovani dell'ISIS con nelle loro mani le teste di questi cristiani. Fratelli, quello che stiamo vedendo oggigiorno è perché Satana sa che gli rimangono pochi giorni e tutta la gente che fa queste cose sono strumenti di Satana. Perché? Perché Gesù ha detto, il diavolo, parlando del ladro, che Satana è venuto per uccidere, rubare e distruggere. Tutte queste cose che stanno succedendo sono opere del diavolo e chi le fa sono strumenti del diavolo. Che cosa faremo con questo? Si stanno prendendo delle misure contro l'Ebola, ma che cosa succederebbe se l'Ebola arriva al nostro paese? Pensate soltanto alla contaminazione delle acque. Qui molto facilmente potremmo contaminarci perché non abbiamo il livello di igiene come altri paesi sviluppati e perfino in questi paesi dove c'è un livello di igiene e un livello di sanità pubblica altissimo, anche lì è entrato l'Ebola. Orbene, che posso fare? Niente, avvicinarmi a Dio. Fratelli, se noi apprendiamo ad avvicinarci, Dio ci libererà da una quantità di timori. Il fatto che il chikungunya è qua, che il dengue, che se viene l'Ebola o se c'è un altro virus che dicono che è peggio dell'Ebola, secondo stavo leggendo le notizie, la gente muore in meno tempo ed è più aggressivo che l'Ebola. Non so se fa parte del ceppo di questo virus, però sì, la scienza già non sa cosa fare. Il fatto è che la Bibbia ci dice che prima che Cristo venga ci saranno peste per tutta la terra. E se è così, che posso fare? Niente, riposare. Riposare nel fatto che Dio farà tutto. Il problema è che alcuni invece di avvicinarsi a Dio si avvicinano ai bar, si avvicinano al peccato, si avvicinano alla vanità e non si avvicinano a Dio. E questo è un grave errore. Dobbiamo avvicinarci a Dio. Se Dio ci chiama, dobbiamo avvicinarci e mettere Dio in primo luogo. Per questo dice tutto quello che Dio ci ha chiesto di fare, questo faremo. Questo lo dice nella prima parte del versetto 8. Voi e Dio, dobbiamo avvicinarci a Dio e dobbiamo prendere delle decisioni radicali. Non possiamo usare panni caldi. Dobbiamo prendere decisione radicale, però dobbiamo anche santificarci. Versetto 10 del capitolo 19 dice: allora l'Eterno disse a Mosè: vai a al popolo, santificalo oggi e domani, e che si lavano le vesti, e deve esserci una pulizia interiore. Voi e Dio dobbiamo lavarci di molte cose, di cattivi sentimenti. Molti non amano il prossimo, questo è peccato, fratelli. Dobbiamo lavare queste cose, lavare l'ipocrisia. Dobbiamo toglierci ogni vanagloria, dobbiamo toglierci ogni attacco che facciamo agli altri. Perché ci mettiamo a bisticciare con gli altri? Non dobbiamo bisticciare con gli altri, non dobbiamo competere con altri. Se noi abbiamo tutto in Cristo, noi dobbiamo valorizzare il nostro prossimo. Nell'impresa privata c'è una libera competenza, ma qui nella Chiesa non ci deve essere competenza ministeriale, sociale, economica. Perché? Perché tutti siamo lavati col sangue di Cristo e siamo un corpo nel Signore Gesù Cristo. Allora dobbiamo santificarci, lavarci da tante sporcizie, vanità che c'è nel cuore. Se io voglio di più della gloria, la presenza di Dio, devo lavarmi di queste cose, lavarmi dell'egoismo. Ci sono persone che l'unica cosa che gli interessa è la sua sicurezza, il suo alimento, il suo tetto, e non gli importa delle altre persone. Di questo dobbiamo lavarci, fratelli. Però dice anche la parola che la gloria di Dio, nel versetto 16 e il versetto 20, dice: si è manifestato il terzo giorno, come fu mattino, cominciarono dei tuoni, dei lampi, apparve una folta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba, e tutto il popolo che era nel campo tremò. E Mosè fece uscire il popolo dal campo per menarlo incontro a Dio, e si fermarono ai piedi del monte. Vedete qua, fratelli, qualcosa che non avevano mai visto. Hanno visto il potere di Dio in Egitto, certamente, le piaghe che sono cadute, hanno visto cadere la manna dal cielo, le pernici che Dio ha inviato, hanno visto come Dio ha reso dolci le acque di Mara, hanno visto che Dio gli dava la nube di giorno e il fuoco di notte, però non avevano visto Dio. Che bello il potere di Dio, che bella la grazia di Dio, però più bello ancora il Signore stesso. Per questo noi dobbiamo anelare di più la presenza di Dio, la persona di Dio. Più che la potenza di Dio, più che i miracoli, devo anelare la presenza, la conoscenza del mio Dio. Noi dobbiamo dipendere dalla mediazione di Cristo. Ci sono momenti in cui non sappiamo come fare nostra le vittorie dell'opera di Dio in Cristo di Gesù. Però quando Dio ha incominciato a parlare al popolo, e il popolo, guardate, nel versetto 18 di questo capitolo dice Mosè: ora il monte Sinai era tutto fumante perché l'Eterno era disceso in mezzo al fuoco, e il fumo ne saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte, e il suono della tromba s'andava facendo sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce forte. L'Eterno dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte, e l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte, e Mosè vi salì. Versetto 18 del capitolo 20: allora il Dio pronunziò tutte or tutto il popolo udiva i tuoni e il suono della tromba, e vedeva i lampi e il nero fumante, a tal vista tremava e se ne stava da lungi. E disse il popolo: Mosè, che parli Dio con te, e tu ci riporterai quello che dice. Allora abbiamo bisogno di questo mediatore. Cristo è il nostro mediatore. Quando Dio ci attrae, dobbiamo rispondere ed avvicinarci a Lui. Dobbiamo deciderci a mettere Lui al primo luogo. Dobbiamo deciderci e mettere in forma pratica tutto quello che non è conveniente. Dobbiamo apprendere a dipendere dalla mediazione di Cristo, della sua opera gloriosa, perché la gloria di Dio che vediamo qua nel Sinai non è niente in comparazione alla gloria che era in Cristo il nostro Salvatore. Quando Cristo muore alla croce del Calvario, lì si è manifestata la sua gloria. Quando il soldato romano ha aperto il suo costato con la lancia, dice la Bibbia, nel momento in cui Cristo è espirato, in quel momento la gloria che c'era dentro il corpo di Cristo è uscita. E allora il soldato romano ha detto: davvero questo è il figlio di Dio? La terra è tremata e prima di questo si era scurato il cielo, il velo del tempio si era rotto da cima a fondo. Perché? Perché la gloria di Dio si era manifestata. E vi voglio dire, fratelli, abbiamo un mediatore meraviglioso che è Cristo nostro Salvatore. Non è Mosè, è Gesù di Nazaret. Io posso dipendere dalla sua opera alla croce del Calvario, perché lì nel suo corpo ha caricato i miei peccati e i vostri peccati e i peccati di tutta l'umanità. E non c'è peccato che Cristo non possa perdonare, non c'è catena che Cristo non possa rompere, non c'è demonio che può restare in piedi davanti alla presenza di Cristo nostro Salvatore. Alleluia! Da lì che allora l'importanza di poter mettere in mano di questa possibilità. Attenzione, noi abbiamo il Dio più grande di tutti, il nostro Signore, e non solamente la mediazione nell'opera sulla croce, se non che ho anche un mediatore che mi aiuta in tutte le mie necessità. Quante necessità avete voi e io? Ci sono tante necessità personali, ma Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. In questa esperienza che ho avuto ultimamente, che mi hanno operato in Germania, posso testimoniare che Dio è stato così buono. Abbiamo visto che Dio ha inviato i suoi angeli, gente sconosciuta negli aeroporti, negli uffici di immigrazione, negli hotel, nella strada, nell'ospedale. Dio ha preso cura di me in ogni minuto di questi mesi. Pertanto, se voi avete una necessità, non andate a cercare amici di colletto bianco. Cercate colui che è vestito completamente di bianco, al sovrano, re dei re, signore dei signori. Che cosa ci vuole insegnare Gesù? Che dobbiamo apprendere a riposare, dobbiamo apprendere a credere. Quando noi entriamo nella dimensione della fede che mi porta al riposo, non significa una inattività, significa a non fare quello che io voglio, se non che lasciare che Dio faccia quello che Lui vuole e fare quello che Dio mi indica di fare. Quando entriamo a questo livello di riposo, di fiducia in Dio, quando abbandono la mia logica, la mia ragione, la ragione carnale, quando abbandono tutte queste tipi di cose in cui ho confidato la mia superbia, la prepotenza, l'orgoglio, quando io mi libero tutto questo, quando io mi pongo a riposare nella gloria di Dio, allora si manifesta la gloria di Dio. Vi ricordate Gesù quando era nella barca? L'acqua entrava, per Gesù non si svegliava. Io mi ricordo quando ero bambino che era ora di alzarmi per andare a scuola, mio padre mi avvisava: figlio, alzati che è già ora. Sì, vado, però alla terza volta già non mi chiamava, se non che mi tirava delle gocce d'acqua. E io mi alzavo di scatto, invece Gesù gli cadeva l'acqua ed era tranquillo, non si svegliava, gli stava insegnando i discepoli a riposare nella gloria, e si è manifestata la gloria di Dio. E quando si è svegliato, l'han chiamato, si è svegliato, ha detto al mare: ammutolisci, e al vento: fermati. Quando apprendiamo a riposare, quando apprendiamo a fare nostra quella parola che Gesù ha detto a Gairo: no, credi solamente, allora siamo preparati per la manifestazione di Dio. Perché oggigiorno la Chiesa non si manifesta a livello personale, perché ci sono persone che si stancano dopo due minuti che stanno pregando, si stancano di venire alla Chiesa, si cambiano continuamente di gruppo religioso. Perché? Perché le persone non vogliono camminare per fede, vogliono camminare secondo la sua logica carnale. Ma verrà il giorno che quando Dio ci metterà tutte le nazioni nel deserto, compresa la nazione del Salvador, dovremo apprendere a riposare, perché noi dobbiamo riposare in Dio che ha fatto il cielo e la terra. Se non faremo così, saremo distrutti. Che cosa succederà se viene un terremoto, se viene una peste, se viene un terremoto più forte di quello che è successo nei pochi giorni fa? Dobbiamo apprendere a riposare affinché la gloria di Dio si manifesti. Non aspettate un terremoto personale. Riposiamo in Cristo. Orbene, questo ha preparato il terreno per l'esperienza della manifestazione della gloria di Dio. Lì c'era questo monte che fumava e c'era un suono come di tromba forte, c'erano tuoni e c'erano folgori. Essi non avevano mai visto una cosa del genere. Perché è stata necessaria questa esperienza per il popolo? C'erano due grandi, potenti propositi della manifestazione della gloria per questo popolo. Gli stessi propositi sono per voi e per me, dice la parola nel versetto 20. E Mosè disse al popolo: non temete, poiché Dio è venuto per mettervi alla prova e affinché il suo timore vi stia dinanzi. E così non pecchiate, per provarvi e per preservarvi. Il primo di questi propositi ha a che vedere con la purificazione. Quando dice qua provare, la parola provare implica una raffinazione, implica essere puro e non solamente nel senso che resti pulito. No, ma che resti pulito per un uso speciale, che sia atto questo uso speciale. Egli vuole manifestarsi nella vostra e nella mia vita per purificare quello che io non posso purificare e prepararmi per essere atto, avere delle capacità affinché Dio mi possa utilizzare. Per questo, fratelli, quando il Signore ha detto nel capitolo 19 alla nazione di Israele qual era il suo proposito, dice: or dunque, se ubbidite davvero la mia voce, osservate il mio tesoro, sarete un speciale tesoro e voi mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Dio vuole lavarci. Noi non possiamo lavarci al peccato. La Bibbia dice che è più facile che il leopardo si tolga le sue macchie che i nostri peccati sia cancellato. Però il sangue di Cristo sì ci può lavare, perché la gloria di Dio si è manifestata in Cristo, il nostro Salvatore. Guardate al momento della nascita di Gesù, nel momento in cui è annunziato la sua nascita, all'Evangelo di Luca, al capitolo 2, vediamo qualcosa di importante al versetto 9. C'erano dei pastori che guardavano i gregi e si è presentato un angelo del Signore, la gloria di Dio li ha circondati e hanno avuto timore. Però l'angelo ha detto: non temete, perché questo è un giorno di gran gioia per tutto il popolo, perché oggi vi è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. Questo vi servirà il segnale: troverete il bambino avvolto in pannolini in un presepe. E repentinamente è venuto con l'angelo una moltitudine di angeli celestiali e lodavano Dio e dicevano: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà. La gloria che è caduta su Sinai era solo una piccola parte della gloria che era caduta su Gesù fin dalla sua nascita. La gloria e lo splendore era caduta sui pastori e i pastori hanno avuto paura in quel momento. Perché? Perché vogliamo intendere che Cristo ha la capacità di purificarci e prepararci per qualcosa di molto superiore. Nessuna religione durante tutta la storia, né nel presente e né quelle che hanno da venire, possono perdonare i peccati. L'unico che può perdonare i peccati è Cristo, nostro Salvatore, per mezzo del sangue che ha versato sulla croce del Calvario. Se qualcuno dice con una cosa differente è un anticristo o un falso profeta, perché la Bibbia ci dice in Giovanni capitolo 1: nel principio era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio. Alleluia, alleluia. I greci avevano il concetto del logos, che si traduce qua nella Bibbia con verbo o parola in altre versioni. Però il concetto del logos o del verbo era una mente che era fuori di noi stessi e che governava ogni cosa, che non c'era caos, che tutto marciava bene in armonia perché il logos lo governava tutto. Era una mente che non sapevano neanche che cos'era, qualcosa di da lontano da loro. E così ci sono stati tanti filosofi che hanno pensato questo. Pensavano nel Logos. Lo Spirito Santo, ispirando l'Apostolo Giovanni, prende questa parola e dice: nel principio era il Logos. E il Logos era con Dio. E il Logos era Dio. E nel versetto 14 dice: e quella parola è stata fatta carne e ha abitato fra di noi, e abbiamo visto la sua gloria come la gloria dell'unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli ha reso testimonianza ed ha esclamato dicendo: era di questo che io dicevo, colui che viene dietro a me mi ha preceduto perché era prima di me, parlando della sua preesistenza. Infatti è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto, grazia sopra grazia, poiché la legge di Mosè è stata fatta per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai veduto Dio, l'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Vediamo qua che così come nel Monte Sinai si è manifestata la gloria di Dio, la gloria di Dio era in Cristo Gesù. Era il Logos, quello che ha fatto il cielo e la terra. Come dice nel versetto 1, che nel principio era Dio e per mezzo di lui sono state fatte tutte le cose. E dopo dice che ha preso forma umana, quel verbo è stato fatto carne e è abitato in mezzo a noi e abbiamo visto la sua gloria. Ossia, quello che è successo nel Sinai è soltanto una copia di quello che stava profetizzando la scrittura su quello che sarebbe successo con Cristo. La gloria di Dio era dentro quel corpo di 33 anni e mezzo quando Gesù muore. Quella gloria era lì, quella gloria era quella che guariva, quella gloria era quella che perdonava, che restaurava, che cambiava, che trasformava le persone. Per questo Dio dice a Mosè: digli al popolo che mi sono manifestato a loro per purificarli, per provarli, in altra parola per lavarli, per pulirli. Maria Maddalena, una donna che aveva sette demoni, chi l'avrebbe potuta liberare da questi sette demoni? Alcuni pensano che con tanti mezzi dei maghi possono cacciare i demoni da loro, però oggigiorno si inventano un sacco di cose, ma l'unico che può cacciare i demoni è lo Spirito di Dio. E Cristo ha lavato questa donna, per questo la gloria di Dio si è manifestata in Maria Maddalena. Questa donna è rimasta libera da tutte queste oppressioni. Pensate alla condotta di una persona con sette demoni. E se già con uno è una cosa molto, molto seria, immaginatevi con sette. Chi si vorrebbe sposare con una donna con sette demoni? Gesù, quando l'ha liberata, l'ha lavata, l'ha purificata, l'ha santificata, l'ha preparata, l'ha fatta adatta per servirlo. E dice la Bibbia che Maria Maddalena con le altre donne servivano Cristo per mezzo ai loro beni. Io immagino che Maria Maddalena, insieme alle altre Marie ed altre donne, arrivavano col cibo, dando ai discepoli il Signore Gesù Cristo, lo attendevano, cercavano quello di cui aveva bisogno, lo aiutavano con i loro beni. E non solo questo, l'indemoniato di Gadara, un uomo che non aveva non sette, se non che una legione di demoni. Una legione era di fra 6 e 12 mila soldati romani. Questo uomo sì era ben pieno di demoni, aveva più di 6 mila demoni in lui. Era un uomo che gridava nei sepolcri, andava nudo, era un disastro quest'uomo. Però quando guarda a Cristo, in cui era la gloria di Cristo, ha fatto in modo che l'indemoniato comincia a correre e cade prostrato a Dio. Vicino davanti al monte, il monte era l'indemoniato, e Gesù ha cacciato tutti quei domani, quei demoni. E così quell'uomo è rimasto sano. Prima non gli piaceva vestirsi, adesso comincia a vestirsi, e addirittura voleva salire sulla barca di Gesù per offrirsi volontariamente come apostolo. Ma Gesù gli ha detto: vai e racconta ai tuoi quante grandi cose ha fatto per te il Signore, la gloria che cosa ha fatto con te. Vediamo il caso di Saulo di Tarso. Chi poteva cambiare la mentalità religiosa di Saulo, o un perseguitore della Chiesa che pensava come adesso tanti gruppi a livello mondiale che stanno uccidendo i cristiani? Egli pensava che serviva Dio uccidendo e mettendo i cristiani in carcere. Chi poteva cambiare questa mentalità? Oltre a questo, Saulo era un uomo intellettuale di primo ordine. Egli passava molti in questa area, era un dottore della legge, era delle cose più preziose di questa società, letteralmente parlando. Sapeva molte cose non solo di Israele ma del Medio Oriente. Chi l'avrebbe potuto cambiare? Fu Cristo. Quando la gloria di Cristo si presenta sul cammino di Damasco, Paolo cade davanti a lui e fa una domanda: chi sei, Signore Gesù? Chi sei, Signore? E il Signore risponde: io sono Gesù che tu persegui. È duro per te dare colpi. E la gloria di Dio si è manifestata nella sua vita. Vi rendete conto? La gloria di Dio lava, libera dall'ignoranza, libera la persona di peccato e della coscienza colpevole. Quanti non vivono con un sentimento che sono stati schiavi del diavolo? Satana ha fatto con noi cose orribili. Chi può togliere la nostra anima questa coscienza dolorosa del passato miserabile di cui ci vergogniamo? Vi voglio dire una cosa: il sangue di Cristo ha potere, perché dice la Bibbia: venite, e se i vostri peccati fossero come rosso vermiglio, come la neve saranno resi. Però il secondo proposito della manifestazione della gloria è anche la preservazione, perché dice: affinché non pecchiate. La parola peccare nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento significa mancare l'obiettivo, mancare il bersaglio. Dio ha un proposito per voi e per me. Quando io manco questo proposito, questo diventa peccato. Quante volte abbiamo sbagliato, e per questo c'è qualcosa che ci manca nella nostra vita. Non ci sentiamo realizzati e completi, nonostante abbiamo alcune realizzazioni in altre aree della vita. Quanta gente oggigiorno cerca di zittire la coscienza colpevole, essendo vittoriosi in altre aree, però non riceve nessun beneficio la sua anima, perché ha sbagliato nel centrare il bersaglio nelle cose spirituali. Però per questo è venuto Cristo, per preservarci, ossia affinché non pecchiamo, in altre parole per non vivere in uno stato di peccato. Tutti pecchiamo in un certo momento. Dice la Bibbia: chi dice che non ha peccato è un mentiroso. Però dice anche che Dio ci può preservare per non vivere in questo stato peccaminoso. Molti di noi diciamo che giochiamo a football, in realtà non è così, giochiamo alla pelota. Il football si gioca nella prima linea in Europa, quello sì è football. Loro vivono allenandosi sempre, tutti i giorni. Noi come cristiani certe volte pecchiamo per commissione o per omissione, ma il punto è che la gloria di Dio, quello che fa, è preservarci per non vivere in una forma ripetitiva o in uno stato di peccato. Per questo prima Giovanna Giovanni 3,6 dice così: tutto quello che permane in lui, ossia quello che permane nella sua gloria, non è uno stato di peccato, è qualcosa che si è commesso in un certo momento. Chiunque dimora in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha veduto e non lo ha conosciuto. Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi opera la giustizia è giusto come egli è giusto. Chi commette il peccato è del diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il figlio di Dio è stato manifestato per distruggere l'opera del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette il peccato. Perché, ritornando al football, possiamo certe volte andare a tirare quattro tiri in porta, però altre cose è giocarlo sempre. Possiamo vivere certe volte cadere certe volte in un peccato, però un'altra cosa è praticarlo continuamente. Però lui ci dice: figlio mio, io ti voglio preservare, io so che il Signore mi lave col suo sangue, però come possiamo uscire da questo stato? Avete chiesto perdono a Dio per la pornografia, però continuate con i vostri pensieri, continuate con la vanagloria, con la falta di amore per il prossimo. Ci sono peccati e legami nella vostra vita. La domanda è: come faccio a uscire da questo stato di peccato? Bene, è la gloria di Dio. Che se Dio mi sta chiamando, mi sta attraendo, io devo avvicinarmi, e Dio non solo mi purificherà, mi laverà, non solo questo, ma mi preserverà dal controllo dei desideri carnali. Però un'altra cosa è che i desideri ci controllano. L'esistenza di Dio nella prova affinché noi non sbagliamo. Ci saranno delle prove, ma Cristo sarà con me in mezzo alle prove. Ci sarà un appoggio, una battaglia spirituale contro il demonio. Gesù sarà con noi, ci perfezionerà nelle crisi. Il Signore sarà sempre con noi. Gesù ci aiuterà nel servizio cristiano e nei lavori di ogni giorno, quotidiani. Dio vuole aiutarci in qualsiasi cosa e anche a morire in vittoria. E dire le parole dell'Apostolo Paolo: ho finito la corsa, sono. E ho conservato la fede. L'unico modo di conservare il miracolo di una fede cristiana vittoriosa è alla presenza di Dio. Io devo stare vicino a Lui. Gesù ha detto: separato da me non potete fare niente. Per questo Dio dice a questo popolo: per provarvi Dio si è manifestato e affinché non pecchiate. E questo ci aiuta non solamente per la vita vittoriosa presente, se non che per presentarmi senza macchie irreprensibile in gloria. Dio ha dei piani meravigliosi, questo non finisce qua. Così come la gloria era in Cristo, così Dio vuole che la sua gloria riposi su di noi. Gesù lo ha detto in Giovanni capitolo 17: la gloria che mi hai data, io l'ho data a loro affinché siamo uno. Come tu e Dio siamo uno. Allora, perché Dio vuole manifestare la sua gloria? Non solamente per una vita vittoriosa, non solamente per lavarci e prepararci, se non che per presentarci e preservarci fino alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Nell'Epistolo di Giuda, versetto 24-25, dice: egli è potente a preservare da ogni caduta e presentarci davanti alla sua gloria irreprensibili, con giubilo, senza macchia. Dio ha la capacità per fare questo, non vi preoccupate, perché colui che ha cominciato un'opera buona in voi la perfezionerà fino al giorno di Gesù Cristo e ci presenterà senza macchia e irreprensibili davanti a Lui. Egli lo farà e voi mi direte: fratello, credi che è possibile? Sì, certo che sì. E perché voi capiate questo, Dio ci ha già preso una fotografia o un video. Quando? Questo lo dice in Apocalisse, capitolo 7. Lì siete voi e ci sono anch'io lì, ci sono quelli che dopo queste cose vide una gran folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, e lì ci sono anche i salvadoregni, i cinesi, i giapponesi, i russi, i tedeschi, gli italiani, i colombiani, che erano in piedi davanti al trono, alla presenza dell'agnello, vestiti di vesti bianche con palma nelle mani. Le palme erano utilizzate quando un generale ritornava da una battaglia e lo ricevevano nella città, e tutto il popolo a riceverlo doveva avere delle palme nelle mani. Per questo che l'entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme avevano le palme, perché era un segno di vittoria. E questo, quello che ci sta dicendo, è che di tutte le tribù, popoli, lingue e nazioni lavate con il sangue del Agnello di Dio, siamo in vittoria. Quando io vedo questa fotografia, qui ci sono io, ci siete anche voi? Se siamo in quella fotografia, siamo a posto, perché la gloria di Dio ci preserverà per quel momento, non per la nostra forza, se non che per l'unzione dello Spirito Santo. Dio farà quest'opera meravigliosa. E per questo è necessità l'esperienza della manifestazione della gloria di Dio. Dice il versetto 18-19: tutto il popolo osservava i tuoni e i lampi e il suono della tromba e il monte fumante. Il popolo vedeva queste cose, non lo vedeva solamente Aaron e Mosè. No, come piacerebbe che in tutte le chiese di tutte le nazioni del mondo potremmo contemplare tutta la sua bellezza, perché sappiamo che la gloria di Dio, che è unico, e che non c'è nessun demonio che possa stare davanti a lui. Non possiamo continuare a aver timore, perché il timore dovrà scappare, perché la gloria di Dio ci darà fiducia, perché diremo come Paolo: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Potremo andare avanti in mezzo alla crisi, perché c'è il potere alla gloria e alla presenza di Dio. Per questo la nuova nascita è importantissima, perché lì si manifesta la gloria, la pienezza del bautismo. Battesimo dello Spirito Santo esiste, è biblico. Il battesimo dello Spirito Santo, e quando la Chiesa alla Pentecoste ha ricevuto quell'unzione, si è tolto il timore delle autorità che li minacciavano per non farle continuare a predicare, e non le hanno potute più fermare. Anche oggi ci sono minacce, non ci deterranno, perché lo Spirito Santo cadrà sulla Chiesa e la gloria di Dio cadrà sulla Chiesa, ci riempirà col suo Spirito. Quando voi andate per esempio nelle campagne e vedete che stanno bruciando rami secchi, o cominciate a vedere che da sotto il fuoco escono insetti da ogni parte, quando la gloria di Dio cade su di noi cominciano a uscire tutti gli insetti e ci laverà, e i timori che saranno in noi saranno tolti. Pensiamo che solamente perché siamo salvadoregni, un paese così piccolo e così povero, non si possono fare delle cose, però con noi c'è il Dio che ha fatto il cielo e la terra. Noi possiamo portare a termine grandi cose se Dio ci dice fate questo. Dio ci prospererà in ogni area, non solo spirituale, se non che nell'accademica, nella culturale, nell'impresa, in tutto. La preghiera e la comunione con Dio, lì si manifesta Dio. Gesù è alle porte. Oggi si manifesta nella nostra vita, nella preghiera, quando siete in preghiera, in digiuno, quando state pregando e cercando la faccia di Dio. Però viene il giorno che questa gloria si manifesterà in tutta la terra, non solamente in un monte, non solamente nella chiesa. Gesù ha detto: così come il lampo che si vede dall'occidente all'oriente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. In Marco 13, 26 dice: allora si vedrà venire il figliuolo dell'uomo, venire sulle nuvole con gran potenza e gloria. Cristo viene, fratelli. In Apocalisse 19, dal versetto 11, dice della venuta di Cristo: poi vide il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e sul suo capo erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito in una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino a bianco puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per cuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei re e Signore dei signori. Nel monte Sinai Dio si è manifestato. Dio si è manifestato e continua a manifestarsi, adesso nella sua chiesa, nel cuore delle persone. Viene il momento quando Cristo si manifesterà la sua gloria, non in un monte, in un gruppo, se non che in tutta la terra. E allora, se sappiamo che Cristo è le porte, l'unica cosa che ci resta da fare è avvicinarci, appressarci a Lui. Appressiamoci a Lui. Vi voglio dire questo, fratelli. Voi ed io non abbiamo la capacità per lavarci e per preservarci. È impossibile. La prova che mi si avvicino nel deserto, al monte, parlano della sua presenza. Lì Dio ci va a lavare e pulire, però anche ci va a preservare. Perciò, se il diavolo ha detto a qualcuno di voi che siete una cosa da nulla, che non terminerai la tua carriera, che tu sei un vinto, un perdente, perché vieni alla chiesa, perché leggi la Bibbia se non puoi avere vittoria? Io vi voglio dire una cosa: Dio sta chiamando. Avvicinatevi a Lui e Lui si avvicinerà a voi. Quando Dio si manifesta, Dio lo farà. Ho visto in giovani, in adulti, quando la gloria di Dio si è manifestata. Conosco testimonianze di persone che sono uscite dalla droga, sono uscite da altre condizioni molto, molto pessime, che non potevano vincere, però sono uscite per il peso della gloria di Dio. Adesso sono figli, servi e serve di Dio, persone che sono state negli artigli dell'omosessualità, dell'alcolismo, del mondo del crimine, gente che è stata nel mondo della prepotenza, della superbia, però Dio li ha liberati. Perché? Perché siano strumenti utili nelle sue mani. Per questo possiamo dire: la gloria di Dio è caduta sul Sinai e quel monte tremava perché Dio era lì. Però adesso già non è nel Sinai, adesso è in me, nel mio cuore. La gloria di Dio è caduta su di me e la mia vita tremava perché Dio era su di me. E quando Dio sta, non c'è nessun demonio che si possa avvicinare. Una bambina una volta gli hanno chiesto: cosa faresti se Satana bussa alla porta? Lei si è fermata a pensare a qualche momento e poi ha detto: chiederò al Signor Gesù che vada lui a aprire la porta. Pa, sì, alleluia, gloria a te, Signore. Padre, ti ringraziamo. Tu sei così buono, Signore, così pieno di misericordia. Salva le anime per te, oh Signore. Le persone che sono venute in questa opportunità. E Dio ha parlato al suo cuore come coloro che stanno ascoltando questo messaggio per i differenti mezzi di comunicazione. Vi voglio dire questo: Dio vi vuole cambiare. Lasciate che Dio faccia il miracolo. Caro amico, cara amica che sei qua con noi e tutti quelli che ci ascoltano nelle loro dimore, dai un'opportunità a Gesù. Questo è il momento. Se tu vuoi questo. Se tu vuoi la salvezza, la liberazione, che Dio rompa catene, che ti dia un proposito per il presente e per il futuro, che Dio ti possa utilizzare, che Dio ti preservi, ti guardi e termini vincitore dal punto di vista di Dio. Lì dove sei, di questa preghiera con me, che salga dal più profondo del tuo cuore, voce alta: Padre eterno che sei nei cieli, mi pento con tutto il cuore di tutti i miei peccati. Perdonami, Signore. per aver fatto il male davanti ai tuoi occhi. Lavami col tuo sangue che hai sparso sulla croce al Calvario, perché credo che tu hai portato tutti i miei peccati nel tuo corpo alla croce al Calvario per darmi la libertà. Credo che sei risuscitato per la mia giustificazione. Ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Continuate a pregare con le vostre parole. Ora voglio chiedere alla Chiesa, fratelli, io so che abbiamo visto il potere di Dio nella nostra vita, però ci manca ancora sperimentare la sua gloria, vivere alla sua presenza. Vogliamo l'assistenza di Dio, però non vogliamo Dio in noi. Dio che vive in noi e governa la nostra vita. Fratelli, è arrivata l'ora affinché ci avviciniamo a Dio. Dio ci attrae. Rispondiamo. Se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Ed avvicinandoci a Lui, Egli ci purifica e ci preserva. Non abbiate timore, non preoccupatevi. Se voi non sapete cosa fare, Dio lo farà per voi. Dio benedirà il vostro lavoro, la vostra vita, la vostra moglie. Dio si incaricherà di ogni vostro problema. Se voi volete dirgli oggi, Signore, ti voglio cercare, io so che mi è stato attraendo, mi hai cercato. A partire da questo momento voglio avvicinarmi più che mai. Se tu hai questa disposizione, alzati in piedi e pregheremo il Signore. Signore, infinite grazie, Padre. Che bello eri, Padre, per tutte le tue misericordie. Ti chiedo per la gloria e onore del tuo santo nome, che tu porti, oh Signore, alla nostra vita pace, riposo, nel nome meraviglioso di Gesù. Spirito di Dio, ministraci. Libera la nostra anima da ogni timore. Quante cose devi pulire, Padre, timore, insicurezza, complessi di inferiorità, di superiorità. Però tu fai tutto questo. Signore, vogliamo a partire da oggi avvicinarci di più a te. Vogliamo amarti con tutto il nostro cuore, la nostra forza, la nostra vita. A partire da questo giorno, Signore, apriamo il nostro cuore alla dimensione della tua gloria. Santificaci, oh Signore. Vogliamo più di te, oh Signore, nella nostra vita. Grazie, Signore, grazie per le tue bontà. Che bello sei, oh Signore, che bello sei, oh Signore. Grazie, oh Padre, perché tu sei buono. Signore, portaci esperienze gloriose nella nostra vita. Lì nella casa, nel lavoro, Signore, che la tua gloria sia lì, che cerchiamo la tua faccia. Alla tua presenza succederanno cose incredibili, Signore, cose soprannaturali, oh Dio, che sono quelle di cui abbiamo bisogno, Signore. Padre mio, ti chiedo che benedici questo popolo, nel bel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Che Dio vi benedica tutti, fratelli.